Anna Felder ci legge testi brevi sul tema del viaggio.
Ecco, leggo alcuni testi che si incentrano sul tema del viaggio vero e proprio in treno, perché passo tante ore in treno abitando e ad Arau e a Lugano, e anche viaggi mentali quando ci sono momenti, angoli che mi ricordano l'altra patria, la seconda patria. Dire che vado a casa, per esempio, dopo tanti anni che vivo ad Arau, ma torno regolarmente a Lugano, a casa non so bene che cosa significhi, se è a Lugano o ad Arau. C'è sempre questo contrappunto, questo diverbio. Ecco, adesso leggo un testo dove due castagni di Arau mi ricordano il Ticino. Meravigliosi questi due non sono, e nemmeno granché in forma, ma sono loro, testimoni del Ticino. Sono gli Edelkastanien, come nel paese della mia infanzia, da Giornico in giù, ce ne sono a selve e più belli. Alle selve di laggiù mi riconducono questi due dietro lo steccato del giardino. Esco di casa, ancora non c'è idea, non ombra di castagno, imbocco in bicicletta la Hall Gasse, fiancheggio i giardini per scendere in città. No, per arrivare in Ticino, perché in un attimo a metà Hall Gasse, sulla destra, loro due tra gli altri alberi, d'improvviso presenti all'appello, festosi di verde o color ruggine, o neri e spogli nel giardino dell'inverno, mi dicono ciao, come in Ticino. Dalla mia bicicletta in corsa, ecco riacquistata viva nel saluto immediato dei due castagni tutta una porzione di passato, una provvista sicura di farina. Nella battaglia dei sassi grossi a Giornico non si erano assicurati la loro porzione di farina, i leventinesi di allora, farina di castagne per sopravvivere, 1478. Frutti veri ne fanno anche questi della Hall Gasse, fanno le castagne, dopo i fuochi d'artificio dei loro lunghi fiori. Lo sanno d'autunno i bambini del quartiere. Si fermano a far bottino tornando da scuola o diretti al doposcuola italiano. Ma ne ho incontrati anche in giorni di vacanza, di pioggia, di nebbia, che posteggiano la loro trottinette contro lo steccato e, curvi come vecchietti sul marciapiede, con gli stivali esperti, premono, schiacciano, pestano il riccio a farne rotolar fuori, in scoppio di risa, una, due, tre castagne dai lucidi occhi marrone. Se piove e passo a piedi, capita che qualche bambino prudente si arresti nel suo lavoro. Alza la testa e mi saluta ad accertarsi che non sia per caso proprio io la padrona dei frutti. Siccome non entro nel giardino e proseguo, ci scambiamo un rapido sguardo d'intesa, complici di una nostra privata conquista. Abbiamo vinto anche oggi tre castagne e dei sassi grossi, da portar via subito, per sempre. Lui in trottinette, io in souvenir. Ecco, adesso leggo un viaggio in treno, veramente, cioè il viaggio attraverso il Gottardo, quasi un viaggio simbolico, come la vita, passare attraverso le difficoltà per magari riuscire a conquistare qualcosa. Un viaggio sul serio è il titolo. Mai notato sull'Intercity diretto a Chiasso che i viaggiatori, dopo Erstfeld, lasciato il lago e il fondovalle, più o meno tutti, al più tardi a Wassen, Vassen numero 1 a destra, ma di solito già prima, da quando il di fuori ha preso a sollevarsi in obliquo su di un lato, poi sull'altro, per equilibrarsi in diagonale, in rombi d'ombra luce declinanti sulla sinistra, sulla destra, prima di cadere in verticale, ritagliando il cielo in geometrie pericolanti destinate a scomparire, a sbilanciare le ragnatele ad alta tensione, mai notato che i viaggiatori usciti alla cieca da una prima e da una seconda galleria, avvertendo i minuti contati nelle cose contate, vuoto e pieno, sempre più addentro nella roccia, in balia del treno, si mettono giovani e vecchi a verificare l'ora al polso, 15 e 27. Contano, io compresa, si comunicano i minuti, il conto è alla rovescia. Quanto tempo fino a... no, non fino a Milano, neanche fino a Bellinzona, al prossimo pipio del cellulare. Lo zero li accomuna, quanti minuti in coscienza fino allo zero di Göschenen, se lo zero mai esiste, che segnerebbe il nuovo inizio del viaggio, per ciascuno un proprio suit sicuro come il sole. Ogni minuto intanto una conquista. Siamo noi il compito del treno, di quest'unico superstite destinato a solcare il tragitto dove più muta la luce, dove urge il precipizio, obbligato a ubbidire a se stesso tra rocce scoscese e rottami di frane, strapazzato tra massi sporgenti e tronchi capofitti dimentichi del cielo, tra macigni spezzati e sassi caduti, immobili per miracolo chissà da quando, secoli, attimi, chissà per quanto, meno 13, meno 12. Testardo il treno trafora la roccia, trascina carrozze, scavandosi il varco di metro in metro, salendo volute, sfuggendo alla U della terra, uri al burrone, all'urlo chiuso nel buio, aiuto, l'ultimo aiuto, sordo, inutile, uguale lassù, senza cielo, oppure laggiù, succhiato nell'umido notturno, turno del tunnel a Gurtnellen, dove a sinistra sbucano in punta due case viola. Imperterrito il treno trasporta bagagli e destine, punge il buio, lo buca, lo scuote. Lontani battelli a passeggio sul lago, spinge, frigge, schmelz metal, urta, Belzebù scongiura, scongiuriamo noi tutti, in fatiche di acciaio e pietra, ponti e muri sovrapposti, in visioni di pascoli travolti in galleria, notte, giorno, notte, meno 8, meno 7, alberi vivi, ubbidienti al vento, esse da autostrada, ubbidienti al volante, vittorie sconfitti, sporzioni di vita calcolate in eternità di minuti, sudori, inferni, pietre sbavate, Vassen numero 2 o numero 3, 15 e 39, Vassen è in orario. La strada finisce in chiesa, il camposanto è accanto, meno 4, meno 3. Sullo sfondo il San Gottardo svapora, puntuale, il convoglio si ficca nel cranio della montagna, esce, rientra, punge, ripunge, ne trafora il cervello, meno 2, meno 1. Lo traversa rubandone l'umore, a velocità costante, corre verso lo zero. Göschenen suona coscienza in italiano, coscienza senza fine, sbandata nelle nebbie, nenen. In piena corsa il treno saluta case, fiancheggia strade, acque elettriche, rischi, pericoli stampati di morte, senza fermarsi, senza riprender fiato. Göschenen, allineata in piedi, assiste in testimonianza di grigio e gerani, grigio e scambie, centrale elettrica, albergo, stazione, bandiere, bandiere, anche le nebbie senza fine del Gottardo. Già tutto previsto, tutto varcato. Già sorpassato lo zero, se mai uno zero esisteva, scavalcato come niente, come sempre, come champagne di San Silvestro, un tic d'orologio come la morte. A destra spumeggiava la cascata cui attingere lunga vita, 16.01. Quanto lunga? La vita, dicevi? Dicevo la galleria. Siamo al buio, al sordo, appannati in rettilineo sottoterra, in odore di chiuso, ben vestiti a succhiar caramelle. Ne vuoi una? I nostri gesti si riflettono sfocati sui finestrini. Lui sbadiglia, lei rifà il trucco. Barrette luminose a intermittenza le limano sul vetro la bocca. In fondo al vagone il lumicino verde si accende di rosso. 12 minuti, dicevi, nel San Gottardo? È il tempo di una caramella. Se si rimane fermi, invecchiare si invecchia. Si sapesse almeno dove, in tanto buio. Immagina i 57 chilometri futuri. Adesso immagino i colori fuori, sopra noi, aria fresca, variopinta. Immagini in italiano? Quasi. La mia lingua gliela mostra lucida di caramella. Sella Bödeli. Colore? Lampone. Ti dicevo no che finita la caramella saremmo usciti? Usciamo. Airolo, presente. È l'aria, la prima a presentarsi, larga luce d'aria spaziata, viva sui mille più metri delle case, ristoranti, campanili, segherie. Qui si corre senza freni, sembra già di arrivare. Lei dove scende? Scendiamo tutti, non vede. Seguiamo il fiume, balsa dopo balsa, Ambrì, Rodi, Faido, Giornico. Dicevo, dove scende sul serio? Saperlo, lì che ti voglio, lei lo sa forse? Rispondono all'appello i villaggi, chiese, bar, ospedali, garage, presente, presente, in ombra o sole, in rosso, verde, giallino, in puro romanico, aperto, sta scritto in plastica sulla trattoria, macchine, carcasse, croci, lamiere strampazzate a terra, fanno da memento lungo la ferrovia, granito grezzo, ferro, acciaio, si calcolano in franchi di lavoro. In assensi e dissensi si legge Alp Transit subito e completo. Il cimitero stretto nella gola tra le ortensie e il rosmarino, la biancheria ripete antico ora pro nobis al treno in corsa. Così io comincio a prepararmi. Oh, guardi che c'è tempo. C'è mio figlio alla stazione ad aspettarmi con la nipotina. Capisce la fretta? Complimenti alla nonna. L'autostrada si alza slanciata in cielo, grandioso altare tracciato in cemento dall'uomo tra terra e firmamento, a regalar ali alle ruote, a scommettere anticipi sui treni, sulle trottinette di domani, a conceder sogni ai figli e ai figli dei figli, castelli in aria su castelli, prima ancora di Bellinzona. Allargir fiato, allargir tempo al viaggio, illusioni su illusioni a ingannar la fine, a inventar vita alla vita. Non è un viaggio la vita? Un viaggio sul serio? Ecco, adesso leggo un raccontino breve, un appunto quasi, di osservazione dal di fuori del viaggio di un altro, degli altri. È un momento di riflessione, quasi un'isola, una pausa di riflessione, pensando a che cosa significa il viaggio e il viaggio per gli altri, metterlo già nella dimensione del ricordo che sarà per gli altri. Il titolo potrebbe essere Casco cortese. Sole, lago e vento mi fanno decidere e mi accorgo di non essere l'unica. La terrazza del ristorante al lago è affollata, tutti seduti a bere. Anch'io mi siedo non appena un tavolino si fa libero. Dopo provvederò alle compere. Intanto do un'occhiata al giornale fermando il pomeriggio sulle vele al largo. A portata di mano invece la San Pellegrino frizzante che il cameriere mi sta versando come fosse opera sua. Le vele a distanza, bianche tutte, si direbbero educande in gara, pronte per la regata. Sono numerate? Una coppia si accomoda al tavolino accanto, sportivi, lui e lei, abbronzati. Lui adocchia il mio giornale, il mio bicchiere. Gli serve qualcosa? Sfoglio veloce le pagine e quando da sopra i titoli gli rivolgo di sfuggita lo sguardo, mi chiede presto in francese «C'est libre?». Subito deponendomi sulla sedia di rimpetto il suo lucido casco blu da motociclista. Liberato dal casco, ora si dedica alla bionda sua compagna. Si sporge sul tavolo, le accarezza e bacia le mani come fossero due tazzine apparecchiate per lui. In francese ordineranno poi, uno dopo l'altro, i gelati, gusti complicati e diversi. Ma nel frattempo una distinta signora grigia mi chiede il permesso di sedersi al mio tavolino. «È libero?» dice più che sicura e fa il gesto di accomodarsi. «Guardi, c'è il casco!» l'avverto, accennando l'innamorato proprietario accanto. Sull'istante la signora si ritrae e, scusandosi debitamente in italiano con il casco, già s'allontana. È bastato quest'attimo di distrazione perché mezzo giornale mi volasse via in malo modo. Mi tocca rincorrerlo, sbatacchiarlo e schiaffeggiarlo a mia volta contro vento per cercare di riassestarlo. «Tutta colpa del vento», spiego in italiano al casco. Capisco di dovergli un minimo di conversazione anch'io. La meteorologia facilita in ogni caso l'intesa, capita spesso. E aggiungo qualche inezia prima di riprendere l'articolo interrotto. I motociclisti hanno ricevuto intanto il loro gelato. Forse ciliegia e un arcobaleno, lui, lei mocca e torrone con un cuore o amaretto con un cuore. Ora è un giovane padre a interpellarmi. Moglie e figli si stanno installando a un tavolo d'angolo, ma una sedia manca. Se quella del mio casco fosse disponibile, e con cipiglio di capofamiglia il solerte Pappi ha già sollevato il lucido elmo per correttamente porgermelo sul tavolo. Poi, a braccia alzate, trasporta sopra le teste, tra i bambini ancora in piedi, la sedia per la mami, più lesto del cameriere. Chissà se il cameriere ha dei bambini a casa che l'aspettano. Gli chiedo un'altra San Pellegrino con un caffè, tanto per tener compagnia ancora un momento al cranio blu mio commensale. Lì ben disposto, senza essere stato chiamato, da leccare come un gelato gigante, il blu da refrigerio, ma forse scotta, febbricitante, forse. Niente più gelati accanto. I motociclisti succhiano ora a lungo il cucchiaino, ognuno il suo, guardano il lago, ognuno in un suo silenzio. A nessuno verrebbe il dubbio che le vele e il vento oggi non siano un regalo soffiato su comando per loro, una sfida bianca, già il presagio di una memoria comune. «Sì, certo, padre di un bebè», mi risponde il cameriere versandomi la nuova acqua. Ma qualcuno, una ragazzotta con lo zaino, urtando il vassoio, «Sorry!» gliela fa rovesciare quasi intera sul tavolo, sul casco, sul giornale. Mi portano una terza San Pellegrino con la tazzina di caffè rifatto e quando voglio pagare, perché ho le spese ancora da sbrigare, il cameriere mi dice che no, tutto è già offerto e pagato. Mi manca il tempo per dilungarmi in ricerca, in cerimonie, e distinto mi rivolgo al casco. Tre lucciconi San Pellegrino gli brillano sulla calotta, vivi di sole e di blu, 3 perle perfette. E di cuore lo ringrazio di tutto, della cortesia, del suo garbo azzurro, del caffè e bibite. Che se mai gli servisse il giornale, gli infilo le pagine sotto il cervello. Asciugarsi si asciugano in un attimo, gli assicuro. Così mi avvio alla svelta volgendo le spalle alle vele, come fossi già un'auto o una moto in corsa anch'io, sfrecciata, radar spiata, subito mischiata nel frastuono sfacciato del traffico. Ecco, leggo un altro appunto dove stanno in contrappunto due figure, la figura di un assicuratore nella Svizzera tedesca che ha la sua controfigura anche in Ticino, forse leggermente caricaturale. Il titolo potrebbe essere Buona continuazione. È andato regolarmente in pensione l'agente di assicurazione nella città della Svizzera tedesca dove da decenni mi sono trasferita. Mi capita di incontrarlo in marcia con il cane al fiume, in tuta e passamontagne o berrettino, e mi domando se nell'impegno della corsa mi riconosca oppure no. Un abbozzo di saluto lo sento far scattare ogni volta nel fiato grosso, un obbligato inizio concluso forse oltre i miei passi, e scommetto che quell'attacco uscito puntuale ad ogni incontro non significhi l'antico Folgendes, quanto segue, del suo saluto in carriera attiva. Folgendes, dichiarava perentorio al telefono. Folgendes, a mo' di nome di buongiorno. Folgendes, facciamo il punto, per riassumere punto per punto i capisaldi dell'assicurazione. In casa lo si chiamava il Folgendes. Ha telefonato il signor Folgendes, mi dicevano quando rientravo. E la giornata un attimo s'arrestava, si irrigidiva, rabbrividita nell'esame di coscienza che il Folgendes esigeva, nei paragrafi, nelle cifre dei rischi e dei sinistri cui presto o tardi si andava tutti incontro. Io ieri al fiume, tu oggi in piazza. Sapesse il signor Folgendes che nell'altra città al lago dove sono nata, nella città della Svizzera italiana dove ritorno a intermittenze più o meno lunghe, a riconoscermi di casa già per strada, già nel ciao captato in aria, sapesse il mio Folgendes, in gara con il cane, che un suo sosia, un suo complice o collega, continua anche laggiù a rifare il punto, a prolungarlo per le vie del centro, cammina sui nostri passi per conto di ognuno, senza cane, in paltò e sciarpa o in completo scuro, instancabile padrone anche del lago, del lungolago e di paradiso, mai di fretta, ma nemmeno sfaccendato, con la cartella piatta sotto il braccio, con il giornale o magari con il pane. Alto, petto e pancia prominenti, la testa sempre retta a tener fissi gli occhiali. Si direbbe veda solo a gran distanza, solo molto lontano all'orizzonte, Folgendes al di là dei semafori, di Campione del confine. E invece, non appena gli passo accanto, arrivata fresca dal Gottardo, ecco che già previene il mio saluto, già mi congeda in due parole guardando alla mia assenza, niente sorpreso della mia presenza. Buona continuazione, mi augura belle subito, senza fermarsi, senza salve né preamboli. Buona continuazione, come l'augurava a mio padre, a mia madre, quando erano in vita. Buona continuazione, mi ripete pronto, incrociandomi 2 ore dopo o tranquillo 2 anni dopo, già scontando per me all'infinito, ogni volta poi per sempre, il prossimo mio ritorno, la prossima mia partenza, per definitiva che mai possa un giorno o l'altro avverarsi. La barca tra i denti. Quella barca bianca e rossa di sole e di sale, scavata come un grembo nell'isola greca, quella barca dipinta sul quadro in sala d'aspetto del dentista, nella cittadina di nebbie svizzero-tedesche, chiamiamola Nebelach, concentra tante storie. La storia del suo pittore nebelachese, che parla le lingue solari con il pennello stupito di colori, viaggia, dipinge, ritorna e vende, vende luce e riparte. La storia del proprietario dentista innamorato di grecità, manda i figli al liceo classico, in sala operatoria comunica all'assistente monosillabi in Schweizerdeutsch, come pronunciasse nella mascherina antichi dittonghi in puro greco. Le storie di mali a catena da quando mondo è mondo, mali di denti risolti a Nebelach, che ci assalgono in crociera e nozze d'oro, da interrompere l'oro per tornare in volo a ritrovare salva la barca tra i denti. Perdesse la memoria il dentista senior, cedesse l'arte al figlio diplomato, sa la barca quanti reduci continua a raccogliere. Chi pensionato si trasferisce a lenire i reumi a Orselina, nel Vallese o in Mesolcina, eleggendovi la nuova patria, riacquistando giovinezza nell'orto e nell'altra lingua, tornerà puntuale a Nebelach a confortarsi in bocca, a maturar le cose serie, le cose ultime, a tu per tu con quel guscio paziente, rimasto il grembo più sicuro, Heimat di sole in piena nebbia, rimasto il traguardo più privato nell'arca comune dei nostri sogni, guai e bisogni. Le uova di Berna. Fossi davvero finita all'altro mondo quel lunedì davanti alla stazione di Berna, a chi avrei dato ragione? A lui che mi grida «Attenzione, Achtung!» in tedesco, intimandomi all'ultimo momento con il braccio e la borsa di non sporgermi sul marciapiede? A lei che subito scatta contro il marito, contro la mala creanza di interpellare per strada una sconosciuta? A voce alta inveisce, più alta del tram e dei lavori in corso tra panatrici in azione. In gran furia redarguisce il marito di non impicciarsi dei fatti altrui, con che diritto mischiarsi nel destino di terzi, il mio, senza minimamente sapere chi io sia, che diavolo gli salta in mente di apostrofare in pieno traffico una sconosciuta, adulta per di più e responsabile. Di me parlano appena scesa dal treno, autosufficiente persona senza bagaglio. Mi si lasci andare per i fatti miei, alla mia età, assicurazione obbligatoria, sotto il tram mi si lasci andare se non conosco le regole della strada. Lui, piuttosto, non rovesci la borsa piena. Il pranzo di domani ci va di mezzo in borsa, pesce, uova e tutto il resto. Per l'amor del cielo, le uova. Il semaforo rimane rosso un attimo ancora. Il tempo di rendermi conto del pericolo scampato, del tram sbucato all'improvviso in curva al di qua degli sbarramenti per i lavori, nel preciso momento in cui io, ignara, sporta sul marciapiede a considerare gli accessi vietati ai pedoni, devo essermi in un lampo ritratta, richiamata in extremis da quel Achtung perentorio. Grazie, mi volto ora a dire, individuando il volto della voce. Sono viva, guardi, salva. E siccome la predica accanto non accenna a finire, ripeto bene forte per sovrastare l'altra voce il mio grazie convinto rivolto all'uomo, che tiene fissi gli occhi semplicemente sul semaforo, muto e attento a prevenire i segnali in strada, senza bisogno di badare né alla moglie né a me. Il signore regge bene ferma in mano la borsa delle spese, uova e coscienza a posto. E non appena il semaforo segna il passo verde, eccolo pronto a riprendere la sua strada di casa. Se ne va diritto nel baccano con la certezza addosso che lei lo segue. In eterno lo segue, ragione a ragione. Voce e tono gli sono tutt'altro che sconosciuti. Gli sono anzi familiari più ancora di Berna. Berna, il 23 aprile 2007, giornata mondiale del libro indetta dall'UNESCO. Per l'occasione lo scrittore Peter Bixel legge una sua storia transiberiana nella Biblioteca Nazionale. Io ci stavo andando. Chi mi chiama? 2009. Se la vedete passare in zona pedonale nelle ore di punta, vestita un po' fuori stagione come chi viene da fuori senza essere turista, se la vedete fermarsi nel vaivieni della gente, come chi nella polvere cercasse qualcuno, cercasse nessuno, allora è lei, state sicuri. Enrica Tami. Chi mi chiama? Si chiede. Si volta a cercare la voce. Chiamata per nome, Enrica, con la I tenuta lunga, come fanno qui. Non l'aveva dimenticato, semplicemente non ci aveva più pensato. Là, nella città di fuori, mai si era sentita dire Enrica così come giusto. Qui sì, qui si insiste sulla I, da quando è nata, ora come allora. Qualcuno l'ha chiamata. Alt! Zia Lia, sulla veranda di allora. È che tutti qui si chiamano, si salutano da un portico all'altro, guardali. Solo che, appena ti volti, i nomi scompaiono nelle A della strada, nella frutta, nelle scarpe. E zia Lia? Dietro le camelie della veranda chiama, attenta a chi passa. 1945. La mano tesa nel verde. Camelia che saluta. Enrica. Lì dove ora sbotta la banca del Gottardo. Impossibile mancarla. Riconosce la città? Chi ritorna a lunghi intervalli? Le voci sì, le riconosce, e le svolte, il giro del sole, est, ovest, lago, montagne. Nessuno negli anni ha creato nuovi monti postmoderni, nuovi laghi, nuovi San Salvatori. Rimasti sotto il cielo tali quali a rimandarsi in saluto i propri nomi, che finiscono nelle scarpe, come no, sott'acqua, sottoterra. Ci penseranno oggi stesso i fruttivendoli, gli architetti, i nuovi nati, a rilanciarli vivi in strada. Una Enrica, tornata demodée, senza bagaglio, subito si sente chiamare, al volo riconosce l'appello. Passasse poi all'altro mondo, loro dal brillio degli agilissimi ponti di domani, si chiameranno ponti pedonali, continueranno a salutarla come una di loro. 2045. Enrica, Enrica, come una sempre stata. Non vedete che si volta?
Era Anna Felder che ci leggeva testi brevi sul tema del viaggio.